Bene. Allora dobbiamo riprendere l'Apocalisse che abbiamo sospeso il mese di maggio, giugno. E ci siamo fermati a giugno esattamente al quarto sigillo, no? Si era aperto il quarto sigillo. E avevamo cercato di capire questi significato di questi quattro sigilli, seguendo un po' l'indicazione che ci era stata data dal libro stesso, dicendoci che ogni sigillo era invocato dai quattro esseri viventi, se ricordate, no? Quindi il leone, il vitello, l'uomo e l'aquila, no? E quindi questo ci ha aiutato a capire il senso dei quattro sigilli, dicendo appunto come questi esseri viventi che chiamano il cavaliere, no? Con il cavallo bianco, poi con il cavallo rosso, con il cavallo verde e con il cavallo nero. Verdastro e nero, sì, nero e verdastro. E abbiamo detto che appunto la simbologia dei quattro esseri viventi era questa: la nobiltà, la forza, la ragionevolezza e l'agilità, che tradotti significava. La nobiltà rappresentava appunto il sigillo che tiene sigillata l'umanità, intesa come il potere dell'uomo, e che vuole sostituirsi al potere di Dio, il leone. Poi la forza, ovviamente, e la forza di nuovo che tiene sigillata la terra non è la forza che salva, ma è la forza che distrugge. Il vitello. Poi la ragionevolezza, che dovrebbe essere ciò che caratterizza l'uomo, no? L'essere vivente uomo, che però diventa un sigillo perché la ragionevolezza dell'uomo, quando non è più ispirata alla sapienza di Dio, diventa ingiustizia, perciò la terra è sotto il giogo dell'ingiustizia. E poi abbiamo visto l'ultimo segno, l'ultimo sigillo che è rappresentato dall'aquila, l'agilità, abbiamo detto, no? E qui è il pensiero dell'uomo, quel pensiero che sfocia facilmente nella cosiddetta idolatria, no? A scapito della verità. L'aquila, appunto, che è simbolo del pensiero. Ecco, siamo arrivati qua. Oggi proviamo a continuare almeno altri due sigilli, perché poi ci soffermiamo al settimo che è lunghissimo, no? L'ultimo sigillo. Però almeno il quinto e il sesto vediamo di cercare qualcosa che ci aiuti a capirlo. Non ho portato i fogli perché non sapevo se erano già stati stampati o meno e sono un po' confuso. Vi leggo solamente, ve lo leggo io a questo punto, e poi la prossima volta avremo ancora i fogli con cui potete seguire, no? Allora, siamo al capitolo sesto dell'Apocalisse ed è esattamente la seconda parte del capitolo sesto. Mi collego, no? Dicendo appunto, l'agnello aprì il quarto sigillo ed apparve un cavallo verdastro, eccetera. Quella di oggi, allora. Poi, quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa, e gridarono a gran voce: Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida, E fu detto loro di pazientare ancora un poco finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Quando l'agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto, il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue. Le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come quando un fico sbattuto dalla bufera lascia cadere i fichi immaturi. Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora, i re della terra, i grandi della terra, i capitani, i ricchi, i potenti, e infine ogni uomo schiavo libero si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti. E dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira e chi vi potrà resistere? Dopo ciò vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiassero sulla terra né sul mare né su alcuna pianta. Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra né il mare né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Poi udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda 12.000, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Aser 12.000, di Neftali 12.000, di Manasse 12.000, di Simeone 12.000, di Levi 12.000, di Issacar 12.000, di Zabulon 12.000, di Giuseppe 12.000, di Beniamino 12.000. Dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza e popolo e lingua, e tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in candide vesti e portavano palme nelle mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono, i vegliardi, i quattro esseri viventi, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno dei vegliardi allora mi rivolse la parola e mi disse: quelli che sono vestiti di bianco, chi sono? Da dove vengono? E io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sì, essi sono coloro che sono passati attraverso una grande tribolazione, hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Adesso proviamo a capire questo quinto e sesto sigillo. Da dove incominciamo? Dobbiamo incominciare un po' lontano e precisamente dobbiamo cominciare un po' a ricordare il libro della Sapienza, perché l'Apocalisse alla fine è un libro sapienziale del Nuovo Testamento. Se andiamo a vedere la Sapienza e soprattutto i primi due o tre capitoli, dove appunto Sapienza ci fa la descrizione della terra, della degli abitanti della terra, e poi confronta la sorte dei vari abitanti della terra, no? Adesso vi richiamo questi capitoli. La Sapienza dice: l'umanità è composta di empi e di giusti. Gli empi che dicono tra sé: la nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo mai stati. È un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero una scintilla nel palpitare del nostro cuore, spenta la quale il corpo diventerà cenere e lo spirito svanirà come aria sottile. Il nostro nome cadrà nell'oblio e nessuno ricorderà le nostre opere. La nostra vita passerà come traccia di nuvola, si dissolverà come nebbia messa in fuga dai raggi del sole e abbattuta del suo calore. Passaggio di un'ombra è infatti la nostra esistenza, e non c'è ritorno quando viene la nostra fine, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Perciò saziamoci di vino pregiato, di profumi, non ci sfugga alcun fiore di primavera, coloniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano, e nessuno di noi sia escluso dalle nostre dissolutezze. Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Spadroneggiamo sul giusto, che è povero. Non risparmiamo le vedove, né abbiamo rispetto per la canizia di un vecchio attempato. La nostra forza sia legge di giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo, e si oppone alle nostre azioni e ci rimprovera le colpe contro la legge. Questa è la descrizione della Sapienza, no? Allora, l'esperienza umana deve fare i conti con l'empietà. Questo è il primo messaggio, no? Questa empietà che mette in pericolo e a rischio la vita del giusto. E infatti il proposito dell'empio qual è? Tendiamo insidie al giusto, e poi è diventato per noi una condanna nei nostri pensieri, poi siamo stati considerati da lui come moneta falsa, pertanto mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole, vabbè, il soccorso gli verrà. Quindi il punto di partenza sta qua. La nostra umanità è formata soprattutto da questa forza, e sorretta da questa forza che è l'empietà. Su questo dobbiamo fare una riflessione. Che cos'è l'empietà e da dove deriva l'empietà? Che cos'è l'empietà? Avete sentito che la Sapienza ce l'ha descritta perfettamente, no? Cioè l'empietà è la negazione, praticamente è la negazione della presenza di Dio nella nostra storia. Questa è l'empietà. La nostra storia è a sé, non c'entra niente con Dio. La nostra storia è una storia che ci dobbiamo costruire noi, non c'entra niente l'opera di Dio. E questa storia che noi viviamo la dobbiamo sfruttare il più possibile per noi, e la dobbiamo sfruttare in tutto l'arco della sua esistenza terrena, perché poi non c'è più niente, è la negazione totale, come vedete, di Dio. Questa empietà, però, dice Sapienza, è dominante, perché questa empietà è quella che ancora una volta imprigiona l'umanità. E sembra addirittura dirci la Sapienza che non è una lettura negativa, e neanche pessimistica, ma è una lettura realistica, no? Perché ci dice che appunto questa empietà è la maggioranza, quindi è imponente questa empietà. E, tradotto, questa empietà praticamente, sta dicendo il libro della Sapienza, è la normalità dell'umanità. Questa è la cosa più tragica. D'altra parte, se noi andiamo a rileggere anche la storia, intesa proprio come storia, ci renderemo conto che questo discorso fatto dagli empi, riportato dalla Sapienza, è un discorso abituale, come un discorso che si rincorre continuamente nella storia. Andiamo pure a vedere anche semplicemente la storia della civiltà romana, che è quella vicino poi a Gesù, no? Che è quella appunto dove Gesù ha dovuto vivere la sua vita, la sua storia, no? Bene, quella cultura romana dove stava andando? Stava andando in questa direzione. I ragionamenti che vengono fatti qui dal libro della Sapienza, per esempio, fatto appunto dagli empi, è esattamente tutta la filosofia, l'impostazione, ad esempio, della cultura romana. Perciò questa realtà è una realtà reale, concreta. La maggioranza dell'umanità si lascia condurre dall'empietà, che, ripeto, l'empietà non è prima di tutto il fatto di fare qualcosa di male. Attenzione, l'empietà è il fare tutto senza tener conto di Dio. Questa è l'empietà. Perciò non è tanto il fatto che povero mondo è in balia dell'empietà perché c'è la violenza, perché c'è l'ingiustizia, perché attenzione, non è proprio questa l'empietà. Questi sono i frutti dell'empietà. Ma l'empietà di cui appunto vogliamo parlare, di cui appunto Sapienza ci fa memoria, l'empietà è questa situazione dell'uomo che interpreta la sua storia senza Dio. Dio non c'entra niente con la storia. E infatti, non so, io continuo a insistere su questo tema, no? Se avete notato, perché è il tema con cui il diavolo riesce a destabilizzare l'umanità e nessuno si rende conto. La vera destabilizzazione di oggi sta proprio nel fatto che anche oggi l'uomo è immerso nell'empietà. Non capisce che invece la sua storia deve aprirsi alla presenza di Dio, altrimenti è una storia di empietà, dove questa empietà come si manifesta, come reagisce. E questa empietà è semplicemente un modo con cui l'uomo vive, ma vive in forza di se stesso. È l'affermazione dell'uomo, l'uomo che si continua ad affermare in mille maniere. Ora, l'affermazione dell'uomo è pericolosa, perché, certo, perché destabilizza tutta l'umanità. Però anche oggi cosa dobbiamo dire? È la maggioranza. Oh sì, è la maggioranza. Oggi infatti il peso della nostra storia è un peso negativo, è un peso che opprime l'uomo. Tutte le realtà che appartengono alla nostra umanità, se le andiamo ad analizzare bene, sono tutte orientate a opprimere l'uomo. E cosa vuol dire questo? E vuol dire che la storia è fondata sull'impietà, perché è una storia che non fa entrare assolutamente la presenza di Dio. Cosa c'entra Dio con i nostri politici oggi? Cosa c'entra Dio con quelli che sono gli economisti di oggi? Cosa c'entra Dio con quelli che sono i cosiddetti maestri, no? della politica? Cosa c'entra Dio? Cosa c'entra Dio con i magistrati di oggi? Cosa c'entra Dio con i tribunali di oggi? Non c'entra niente. Anche se tu vai dentro in queste aule e ti vedi il crocifisso appoggiato lì alla parete, ma è una presa in giro. Perché? Perché quel crocifisso dovrebbe dire: in questa stanza, in quest'aula, noi ragioniamo con l'ispirazione di Dio. Ma è una presa in giro. Perché non succede mai tutto questo. Perciò l'empietà trionfa, e trionfa con un grande potere, un potere di schiacciare l'uomo. Oggi l'uomo, infatti, si sente schiacciato. Da che cosa? Dalla sua stessa storia. Si sente schiacciato dalla sua stessa realtà in cui vive. Ora, l'empietà ha tutte queste conseguenze. Ma, dice Sapienza, la maggioranza è fatta di uomini empi, ma non è la totalità, è la maggioranza. Perché nell'umanità ci sono anche gli uomini giusti. Ma ovviamente gli uomini giusti appartengono alla cosiddetta minoranza. E questi uomini giusti chi sono? Ebbè, gli uomini giusti sono quelli che contrastano questa storia fatta di empietà, perché gli uomini giusti sono quelli che credono e vivono questa storia nella convinzione che deve essere vissuta secondo il progetto di Dio. E vivere oggi secondo il progetto di Dio, dice Sapienza, ma lo diciamo anche noi, è certamente sentirsi sfacciatamente dichiarati minoranza. Dove l'essere dichiarati minoranza non è una cosa tanto semplice. Vuol dire che tu non godi nessun favore di questa umanità che è appunto immersa nell'empietà. E allora l'essere giusti, e quindi l'essere capaci di stare in questa minoranza, vuol dire che dentro di te c'è una forza nuova, una forza diversa, che è questa: solamente Dio dovrà sostenere la mia vita. È solamente Dio, che non è una cosa così vaga, perché appunto tu credi che Dio sorregge la tua storia, perciò non è vaga, è una forza reale, è una forza che tu vivi, è una forza che tu senti. E quella forza di Dio non è certamente paragonabile a nessun'altra forza. Ecco allora il giusto vive di questa convinzione. Però, essendo il giusto minoranza, il giusto è quello esposto ovviamente alla persecuzione e al rifiuto. Perché? E perché dice Sapienza, gli empi vogliono arrivare alla totalità, l'empietà vuol diventare totalità. Perciò dà fastidio all'empio, all'empietà che ci sia il giusto. Bisogna ucciderlo, bisogna eliminarlo, perché il giusto non ci appartiene. Perciò si innesca un processo terribile, l'eliminazione del giusto. Per tante ragioni, per tanti motivi, perché l'empietà si esprime in tante maniere. L'importante è che l'empietà raggiunga lo scopo, quello di diventare totalità. E noi sappiamo che di questo la storia ne è testimone, dove appunto sempre l'innocente soccombe. E il segno dell'innocenza che soccombe lo troviamo riassunto e quindi portato a compimento dove? Nella croce di Gesù. Gesù è l'innocente che soccombe. Ma soccombe a che cosa? Soccombe all'empietà. Ricordate Gesù sulla croce, prima di morire, ha una parola forte, indicativa, no? Quando dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Momento, in che senso non sanno quello che fanno? Uno potrebbe dire: lo sanno sì quello che fanno, perché hanno deciso hanno fatto tutta questa procedura e hanno voluto, hanno studiato bene il modo con cui convincere Pilato a uccidere Gesù. Allora perché, dice Gesù, non sanno quello che fanno? E qui ci dà un'indicazione profonda Gesù, che è una indicazione sapienziale. Perché, dice Gesù, questa gente che cosa ha fatto? Questa gente è accecata dall'impietà, a tal punto che non ha saputo accogliere e accettare la presenza del giusto, la presenza di Dio in mezzo a loro. Ma non sanno quello che fanno perché? Perché questa gente che crede di aver trionfato, di aver gridato vittoria perché hanno ucciso il giusto, hanno ucciso Gesù, l'hanno dichiarato bestemmiatore, ma questa gente è guidata solamente dallo spirito del diavolo e l'impietà. Ecco allora, la sorte del giusto, la sorte dell'innocente è questa. In un'umanità che è sorretta dall'impietà, il giusto deve prepararsi ad essere perseguitato, ad essere in qualche modo allontanato, fino ad arrivare appunto a essere ucciso. Apocalisse ci dice proprio questo, parte proprio da qui il capitolo quinto, no? Perché ci dice che il quinto sigillo si apre con una visione. Sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. Che serve questa visione? Perché questo passaggio di Apocalisse? Perché è la risposta a un passaggio di nuovo della sapienza, no? Quando la sapienza ci descrive il giudizio finale, quando gli empi si troveranno di fronte ai giusti. Si presentarono tremanti nel rendiconto dei loro peccati, le loro iniquità si ergeranno contro di loro per accusarli. Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno perseguitato e a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. Alla sua vista gli empi saranno presi da terribile spavento, stupiti per la sua sorprendente salvezza. Pentiti diranno tra loro gemendo: questi è colui che noi una volta abbiamo deriso e stolti abbiamo preso a bersaglio nel nostro scherno, abbiamo considerato una pazzia la sua vita e la sua morte disonorevole. Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio e la sua eredità ora è tra i santi? Abbiamo dunque abbandonato la via della verità, la luce della giustizia non ci ha illuminati, il sole non è sorto per noi. Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e rovinosi, abbiamo percorso deserti senza strade, ma non abbiamo conosciuto la via del Signore. E quale profitto ci ha dato la nostra superbia? È il giudizio degli empi. Allora Apocalisse parte da qui e dice, naturalmente parte da un dato concreto, perché parte ovviamente da una lettura delle difficoltà che ci sono all'interno già subito della comunità cristiana, ma poi anche negli ultimi passaggi. Ricordate per esempio prima di Gesù Cristo il passaggio dei Maccabei. L'ellenismo, quando si impone in Giuda, fa una strage, uccide tutti coloro che non si adeguano all'ellenismo. Questo fatto è diventato simbolo per i giudei ed è diventato simbolo anche per l'Apocalisse, per dire molti sono stati uccisi a causa della parola, no? In questi giorni, prima, in questa settimana passata, chi è andato alla messa avrà seguito la lettura dei Maccabei, giusto? Noi no, perché stiamo facendo le lettere di Paolo, però nelle altre parrocchie si facevano le Maccabei. Bene, questa lettura dei Maccabei ci presentava dei quadri veramente tristi nel vedere come questo Antioco è senza pietà contro tutti coloro che non si piegano alle sue abitudini, che non si piegano alla sua filosofia, che non si piegano soprattutto a riconoscerlo come lui stesso una divinità. E allora le grandi uccisioni, no? I sette fratelli che vengono uccisi, poi Eleazaro che viene ucciso, una grande uccisione, spargimento di sangue. E tutto questo lascia però l'interrogativo. Dove saranno costoro? Che risultato si avrà nell'essere così fedeli alla parola di Dio? Vale proprio la pena arrivare a questo sacrificio per essere fedeli alla parola di Dio? Sono tutti interrogativi che poi sono nati nella comunità giudaica. Interrogativi, ovviamente, che sono stati portati a compimento dalla vicenda di Gesù. No? Gesù è morto per questo, per la fedeltà alla parola del Padre. Ma è valsa proprio la pena? Doveva proprio arrivare lì? È proprio vero che questo modo di essere fedeli fino in fondo alla parola di Dio è davvero la certezza del raggiungimento di Dio? Ecco, Apocalisse deve rispondere alla sua comunità cristiana e deve rispondere proprio su questo tema, il tema del sacrificio a tutti i costi per essere coerenti alla parola del Signore. Allora ecco la visione. E qui dice, è un sigillo che si apre. In che senso? Qual era questo sigillo? Era proprio il sigillo della inutilità. È proprio necessario arrivare al sacrificio così profondo per essere coerenti alla parola del Signore? È il dubbio se veramente vale la pena a vivere radicalmente l'obbedienza alla sua parola a costo del sacrificio. Questo è il tema. E infatti questo è un sigillo che tiene legata alla storia. Perché? E perché sembra quasi che dopo il sacrificio nasca il grande dubbio. E adesso? Che cosa succederà? Ma sarà vero? L'Apocalisse dice, dobbiamo rompere questo sigillo. Dobbiamo dare alla storia una risposta. E qual è questa risposta? È la visione di Giovanni, no? La visione è, sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. Allora, è interessante la collocazione sotto l'altare. Cosa vuol dire? Perché il richiamo dell'altare? E qui dobbiamo andare a vedere il simbolo dell'altare, la simbologia dell'altare, no? Che cosa avveniva sull'altare? Avveniva il sacrificio, l'altare del Tempio, no? E sull'altare che cosa scorreva? Scorreva il sangue dell'olocausto, il sangue dell'agnello, il sangue dell'animale che veniva immolato, no? E doveva scendere sull'altare fino a raggiungere il canaletto che era ai piedi dell'altare. Ma da quel momento la vittima che era sull'altare non apparteneva più a Dio, agli uomini, apparteneva ormai a Dio. Era il sacrificio. Cioè, quella vittima è diventata sacra, proprietà di Dio. E allora l'altare diventa il simbolo del luogo dove chi è immolato diventa proprietà di Dio, diventa sacro. Allora qui dice, sotto quell'altare, perché sotto l'altare e non sopra? Sotto l'altare perché? Perché diventa il simbolo di ciò che è custodito dall'altare. Sopra si fa il sacrificio, sotto si custodisce ciò che è stato sacrificato. Ebbene, cosa c'è sotto questo altare nella visione? Le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. Oh, la grande rivelazione. Come dire, non seguite, La filosofia, la logica degli empi, i quali dicono tutto quello che abbiamo sentito, no? quando dicono appunto siamo nati per caso e dopo saremo così, e dopo saremo come se non fossimo stati, è un fumo il soffio delle nostre radici. Non pensate così, dice Giovanni, non è proprio così. Non è come ci presenta la storia gli empi. Gli empi ce la presentano come una cosa che è fine a se stessa. Ma coloro che hanno sacrificato la vita per Dio, perché credevano a questa presenza, adesso dove sono? Eh sì, sono presso Dio, sono sotto l'altare, perché sono diventati cosa sacra. Quindi è l'annuncio, se volete, della certezza che tutti coloro che a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a questa parola sono stati immolati, adesso si trovano presso Dio. È l'annuncio appunto che Giovanni dà alla fine della risurrezione, no? Come il Cristo è risorto, così tutti coloro che vivono per Lui risorgeranno con Lui. E poi, alla domanda, fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? E questa domanda non ha risposta. Ma cos'è il senso di questa domanda, no? E Giovanni che espone in questa domanda quello che appunto è il vissuto. Infatti anche noi tranquillamente diciamo: ma quando è che il Signore interviene? Quando è che il Signore farà giustizia? Quando è che il Signore finalmente distruggerà questi empi? Ricordate soprattutto i salmi, come sono in questa direzione. I salmi vanno tutti chiedendo al Signore: Signore, distruggi gli empi. Signore, allontana i malvagi. Signore, distruggi coloro che mi fanno del male. Tutto così i salmi, no? E sono in questa direzione. Perciò Giovanni è come se riassumesse questa angoscia, quest'ansia di chi vuole vedere il giudizio di Dio già qui sulla terra, no? Quando, o sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? Nessuno risponde. Solamente un gesto. Allora venne dato a ciascuno di essi una veste candida. E fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché non fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Quindi non c'è risposta del quando. Ma c'è un gesto. Ciascuno di essi fu rivestito di una veste candida. Che cos'è questa veste candida? Abbiamo detto già all'inizio, no? La veste candida è il simbolo della divinità. Perciò costoro che sono sotto l'altare adesso vengono rivestiti di questa veste candida. Cioè adesso come risposta hanno questo. Non preoccupatevi di cosa avverrà più sulla terra, perché voi adesso appartenete a Dio. Siete rivestiti di una veste candida. Cioè adesso la cosa che è grande è che voi siete parte di Dio. Tenete presente che la veste, dobbiamo ricordarlo proprio nel suo significato originario, no? La veste non è il semplice vestito, ma nella scrittura la veste è un simbolo importante, perché la veste significa l'identità della persona. Perciò che tu adesso indossi questa veste bianca, che è il simbolo della divinità, vuol dire che adesso tu nella tua identità sei Dio, sei come Dio, sei una cosa sola con Dio. E questo è ormai quello che ti distanzia dalla preoccupazione di ciò che accadrà sulla terra. Tu adesso appartieni al cielo. E questa veste bianca, se adesso la rapportate, no, con il simbolo dell'altare, che cos'è? È appunto un modo col quale Giovanni dice: avete capito cosa è successo a tutti costoro che sono stati sacrificati per la parola? Sono stati presi da Dio come sacrificio, è diventato sacro. Adesso sono proprietà di Dio, hanno il vestito bianco. allora, il quinto sigillo diventa appunto una risposta a questa angoscia di chi dice: ma sacrificarsi per la parola di Dio e poi, ma sarà vero? Morire per la parola di Dio, per essere coerenti a questa parola, è proprio necessario? Ma davvero il Signore gradisce questo? La risposta è sì. Rompete questo sigillo di dubbio. Perché poi Gesù l'aveva detto ai suoi discepoli, non vi ricordate? L'aveva anticipato con quelle parole bellissime, no? Quando appunto Pietro dice a Gesù: Maestro, ma noi abbiamo lasciato tutto per causa tua. In altre parole, abbiamo preso le distanze da tutto. Questa storia non ci interessa più, perché adesso ci interessi solamente tu. Quindi noi siamo pronti solamente a servire te. Abbiamo lasciato tutto. Però Pietro dice: sì, maestro, però che cosa ci viene? Ecco il dubbio. Ma questo servire totalmente il Signore, a cosa ci porta? Ecco, Gesù prospetta appunto questa pagina già dell'Apocalisse, no? Quando appunto dice: avrai il centuplo in questa vita e poi la vita eterna. Dove vedete che l'apertura che Gesù dà a Pietro è proprio questa. Vale la pena lasciare tutto per te? E la risposta è: se credi, questa è la prospettiva. Avrai il centuplo in questa vita e poi la vita eterna. In altre parole, se tu seguirai la mia strada, il mio Vangelo, godrai della pienezza, quella pienezza che si raggiunge poi nella vita eterna, la veste bianca. Ecco allora, questo quinto sigillo che libera la storia dal grande dubbio. Però, liberando la storia da questo dubbio, che cosa fa? Va a dire a coloro che vogliono essere giusti, che vogliono essere credenti, no? Va a dire che l'empietà è davvero pericolosa. Perché l'empietà è quella che distrugge in te questa certezza. Perciò fai attenzione, non lasciarti prendere dall'empietà. Ed è la raccomandazione, no, che Giovanni vuole lasciare ai suoi cristiani attraverso questa lettura, no? Perché? Perché l'empietà purtroppo è solo un sigillo, è un legame, un laccio, che però porta lontano l'uomo dalla verità. Il sesto sigillo. Il sesto sigillo: un violento terremoto, il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò simile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, il cielo si ritirò come un volume che si arrotola, tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi, eccetera, dicevano alle rupi e alle montagne: cadeteci sopra di noi, nascondeteci, perché è venuto il gran giorno dell'ira di colui che siede sul trono e dell'agnello. Chi vi può resistere? Facciamo questa prima parte del capitolo del segno del sigillo sesto. Che cosa vorrà dire? Il violento terremoto, il sole nero come un sacco di crine, la luna diventa tutta simile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra. E poi soprattutto, che cosa vuol dire? Il giorno dell'ira dell'agnello e il giorno che devi comparire di fronte a colui che siede sul trono. Che significa questo? Allora, innanzitutto dobbiamo capire che questo modo di dire, questo sconvolgimento cosmico, fa parte di un linguaggio particolare, no? Perché? Perché ce lo spiega San Paolo. Cosa hanno fatto gli uomini? Cosa nella storia. Hanno dimenticato una cosa importante, hanno dimenticato il creatore per adorare le creature. Questo è il punto di partenza. Adorare le creature cosa vuol dire? Vuol dire attribuire alla creatura l'essere divino. Perciò ciò che è divino non è più Dio, ma è la creatura. Perciò gli uomini adorano le creature. Ma cosa vuol dire adorare? Questo concetto lo dobbiamo ben scolpire. Cosa vuol dire adorare? Adorare vuol dire ubbidire. Eh sì. Vuol dire sottomissione. Eh sì. Vuol dire quindi lasciarsi guidare, fidarsi. Il capovolgimento è proprio questo, che gli uomini nella storia adorano le creature, quindi eleggono a forza, a sostegno, a riferimento della propria esistenza le creature e non invece il creatore. Così Paolo descrive la situazione dell'umanità. Allora, l'uomo però, facendo questo, che cosa fa? Scambia una cosa importante. Scambia Dio, che è l'assoluto, con le creature che sono il relativo. Perciò la condizione dell'umanità sta qui. È il grande combattimento tra l'assoluto e il relativo. Voi dite, ma così cosa vuol dire questo assoluto e questo relativo? In proporzione a che cosa è l'assoluto? E in proporzione a che cosa è il relativo? Che cos'è l'assoluto? L'assoluto è ciò che ti garantisce per sempre. È ciò che ti dice, tu sei fatto per l'eternità. Cioè, tu non sei fatto per morire. Tu devi andare avanti fino all'eternità. Perché? Perché, tra virgolette, il destino dell'uomo è una vita per sempre. Questo è l'assoluto. Ma chi ti potrà condurre in questo assoluto? Solo uno, l'assoluto per eccellenza. È Dio. Perché se tu sei orientato all'assoluto, se tu sei destinato all'assoluto, è semplicemente perché sei l'immagine e la somiglianza di Dio. Perciò ciò che regge la tua vita è proprio Dio, l'assoluto. Quindi solamente se tu seguirai Dio godrai di questo assoluto. Godrai, perché c'è anche l'assoluto che non ti fa godere, che è la disperazione assoluta. Quindi se vorrai godere questo assoluto, vivere cioè nella pace assoluta, la strada è Dio. Ma Paolo dice, gli uomini non hanno capito niente, perché gli uomini invece di seguire l'assoluto hanno scelto il relativo. Che cos'è il relativo? Il relativo è semplicemente l'uomo, lontano da Dio, senza Dio. È l'uomo che si legge solamente come realtà materiale, si legge solamente come realtà terrena, si legge solamente come orientato a soddisfare il suo essere terreno. Questa è la relatività. Ma chi è che ti garantisce la soddisfazione del tuo essere terreno? Solamente le creature. Perciò tutto ciò che è creatura interessa all'uomo per soddisfare la propria terrenità. E non si rende conto che questa terrenità è il relativo. Cioè è una cosa che esporrà l'uomo a una triste fine. Perché tutto questo finirà. E dove l'hai posata la tua vita? Il relativo. Ricordate a questo proposito come Gesù istruirà i suoi apostoli su questa attenzione, attenti a costruire la casa sulla roccia, non costruitela sulla sabbia. E che cos'è la roccia e la sabbia? È l'assoluto e il relativo. E che cos'è questa roccia e questa sabbia? È Dio o la creatura? Che cos'è questa roccia sulla sabbia, questa casa sulla roccia o sulla sabbia? È la tua vita che ha capito che è sostenuta solamente dalla forza di Dio, che ti garantisce l'assoluto, ti garantisce la forza, la solidità, il non finire, mentre la casa sulla sabbia è la sabbia fondata su, è la casa fondata sul relativo, crolla. Ecco allora quello che sta accadendo, Paolo ci ha illuminato. L'umanità è di nuovo sotto questo giogo, il giogo del relativo. L'umanità ha perduto il senso dell'assoluto. Oggi potremmo dire, ma insomma, sì, vabbè, non è proprio questa la cosa, no, questa è la cosa fondamentale, è importante. Perché proviamo a immaginare solamente un uomo, una persona, che pone come scopo, obiettivo della sua vita l'assoluto e lo vuol raggiungere. E per raggiungerlo cosa deve fare? È ovvio, per raggiungerlo capisce che deve essere condotto verso l'assoluto. Ma chi ti può condurre verso l'assoluto se non l'assoluto stesso? Provate adesso a pensare alla vita dell'uomo condotta da Dio verso l'assoluto e invece la vita di un uomo a cui non interessa l'assoluto, ma che vive solamente nel relativo. La differenza è enorme, ma è difficile comprenderla, perché questa cosa è proprio nascosta, è proprio dentro, perché riguarda come tu dentro sei impostato, che cosa cerchi dentro? Cerchi veramente l'assoluto o cerchi il relativo? La tua vita dove vuole essere costruita? Sull'assoluto o sul relativo? Paolo dice, chi è che vuoi adorare? Vuoi adorare Dio o vuoi adorare le creature? Ma purtroppo, come dicevamo prima, nel sigillo quinto, anche nel sigillo sesto, dobbiamo dire una cosa triste. L'umanità preferibilmente sceglie il relativo, perché il relativo ti soddisfa, il relativo ti fa piacere, il relativo ti dà la parvenza di pienezza, il relativo ti dà la parvenza di realizzazione. Sono tutti aspetti che appartengono anche oggi alla vita dell'uomo. L'uomo oggi cosa cerca? Cerca queste cose, sapete? Mica cerca l'assoluto, ma vi sfido a trovare quanti cercano l'assoluto. Oggi si cerca tutto ciò che in qualche modo dà consistenza al tuo essere, ma questo è un dato fondamentale, che certo è lecito. Noi dobbiamo cercare la consistenza del nostro essere. Ma dov'è che si sbaglia? Si sbaglia nel capire chi può darci consistenza, chi può dare consistenza al nostro essere. E vi sfido a trovare in proporzione, ovviamente, no? Non uno, due, tre, ma in proporzione, quanti veramente sono convinti che la consistenza dell'essere sta solo nella ricerca di Dio. E quindi nell'incontro con Dio, perché solamente Lui è l'assoluto. Oggi il nostro tempo ci espone continuamente alla relatività che vuole porsi in un modo presuntuoso come l'assoluto. Infatti oggi è il relativo che vuole convincere l'uomo di essere assoluto. È triste, sapete, questa cosa. perché è ingannevole, è l'inganno più grande a cui noi siamo soggetti. E infatti è il sigillo che tiene più strettamente sigillata questa storia. Oggi relativo si presenta l'uomo con la faccia dell'assoluto. D'altra parte è coerente. Ora, vi ricordate Genesi capitolo 3, la tentazione, il serpente. La consistenza della tentazione qual è? Diventerete come Dio, ma a quale condizione? Alla condizione che decidete voi ciò che è bene e ciò che è male. Sentite? Il relativo. E questo relativo presentato dal serpente diventa per Eva e per Adamo l'assoluto, al punto di disobbedire all'assoluto. Il relativo ha vinto. Diventerete voi come Dio, ma pensate, cioè il relativo che si arroga di essere assoluto, diventerete voi come Dio. Non è forse la psicologia delle generazioni di oggi? È proprio così, sapete. Oggi noi stiamo respirando questo spirito. Gli uomini sono stimolati, sono alimentati, sono spinti da questo spirito, lo spirito che vuole a tutti i costi far diventare assoluto il relativo. Perciò abbiamo delle persone che sono squilibrate, ma sono squilibrate dentro, perché l'uomo che vuole essere assoluto con la sua relatività quantomeno è un folle, ma non la follia da neuropsichiatri o cose di questo genere, è proprio la follia dell'essere, la follia della vita. È la follia che porterà poi l'uomo alla disperazione. Non è forse il sigillo sesto che si apre? Sentite, allora, i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti e infine ogni uomo schiavo e libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi, dicendo ai monti e alle rupi: cadeteci sopra addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono. Ma che cos'è questo? Cos'è questa immagine? È davvero l'uomo che arriva alla coscienza che il suo sentirsi assoluto è stato un inganno, ma adesso ha perso la sua vita. Adesso si è reso conto che ha consumato i suoi giorni inutilmente, perché è stato ingannato. Allora, che cos'è appunto la faccia di colui che siede sul trono? Che cos'è l'ira dell'agnello? Anche qua impariamo questo linguaggio, eh. Non è l'agnello che si arrabbia, attenzione, non è l'agnello che diventa iroso, non è così. Non attribuiamo questi attributi a Dio, che non c'entrano niente, perché oltretutto l'ira è segno di squilibrio. E volete che Dio sia squilibrato? Assolutamente no. Quindi non ci sarà mai l'ira di Dio. Ma che cos'è l'ira di Dio allora, quella citata in tutti i testi della Scrittura? L'ira di Dio è lo spavento dell'uomo quando si trova faccia a faccia di fronte a lui e lo riconosce. L'ira di Dio era già descritta nel capitolo 3 di Genesi, quando Adamo sente la chiamata: Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho paura di te. Ma non è che Dio sia sceso a fare battaglia con Adamo. E Adamo, che nella sua coscienza di aver posto il relativo come assoluto, adesso, sapendo che Dio scende nel giardino e dovendosi incontrare con lui, ha capito tutto, ha capito l'errore, allora si nasconde. Questa è l'ira di Dio, no? È l'uomo che si rende conto, che si rende cosciente di aver cambiato il suo relativo in assoluto. Infatti anche qui si ripete la scena, no? Dell'Adamo che si nasconde. E qui invece i re della terra, i grandi, i capitani, i potenti, si nascosero tutti nelle caverne. Perché? E certo, perché adesso appare la faccia di colui che siede sul trono, l'agnello. Ecco allora, il grande sigillo, il sesto sigillo, è proprio questo. Bisogna che la storia si liberi da questa tendenza dell'uomo ad assumere il relativo come assoluto. E il relativo, ripeto, che cos'è? Sono le creature, e tutto ciò che appartiene alla dimensione della terra. Questo è relativo. Infatti, che l'uomo sia tendenzialmente esposto a questo pericolo, lo sperimentiamo regolarmente, in tutti i tempi, compreso il nostro. Allora, adesso io dico delle cose che ho già detto e ridetto, ma vanno collocate anche qui. Quindi non sono ripetitivo solamente perché, ma perché vanno collocate. Proviamo solamente ad esaminare quanto noi dipendiamo dal relativo e lo facciamo diventare assoluto. Guarda solamente oggi, cosa si dice? Allora, che cos'è che garantisce oggi lo stato di stabilità della vita dell'uomo? Provate a rispondere. Forse che sia Dio? O no? Che cos'è che oggi l'uomo cerca come stabilità? Sto parlando del vivere terreno, non del vivere là nel cielo. Del vivere sulla terra. Dove va a cercare la stabilità l'uomo sulla terra? Logico, nelle cose della terra. È ovvio, ti dicono anche. E se no, dove la va a cercare? Chi è che ti dà stabilità? Se non queste cose della terra. Noi le viviamo, noi le tocchiamo. E senza accorgerci, cosa stiamo facendo noi? Stiamo dicendo che il relativo per noi è assoluto. Ma non ci rendiamo conto, perché è così sottile questa cosa, che è diventata logica, che è diventata mentalità normale, comune. Anzi, tu sei fuori dal comune quando pensi diversamente. Quindi la relatività che si pone come assoluta, noi la stiamo vivendo. E noi siamo sotto questo giogo, siamo sotto questo sigillo e non ci rendiamo conto. È vero che le cose della terra ci servono per vivere sulla terra, ma non è questo il concetto. Il concetto è che niente deve diventare assoluto. Quando Gesù istruisce i suoi discepoli, non dice ai suoi discepoli: se venite con me, vi tolgo tutte le necessità. Nel senso che non avrete più bisogno di mangiare, non avrete più bisogno da bere, non avete più bisogno di niente, basto io. Ha detto così Gesù? No. Non ha detto proprio questo. Ma ha parlato con molto realismo Gesù. Non affannatevi per ciò che mangerete, berrete e vestirete. Ma quell'affanno di Gesù che cos'è? È la grande tentazione di trasformare il relativo in assoluto. Quindi Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: non assolutizzate niente di ciò che è sulla terra. Tutto è dato per voi, ma mantenete la relatività di queste cose, perché il Padre vostro sa già di cosa avete bisogno, ancora prima che glielo chiediate. Vedete com'è relativo il tutto? Ciò che è assoluto è una cosa sola, il Padre vostro che sta nei cieli. State attenti a non perdere di vista Lui, perché se perdete di vista Lui, perdete veramente l'assoluto. Ecco allora, vedete come noi siamo soggiogati da questa tentazione del relativo. Il relativo che vuole a tutti i costi convincerci di essere l'assoluto. E di questo, ripeto, tantissime cose si pongono in questo atteggiamento verso di noi. e hanno influenza su di noi, tant'è che è diventato normale legare la nostra vita a quelle cose che sono solo relative. Gesù l'aveva detto profeticamente, quando disse appunto che le cose più importanti su cui di solito l'uomo esercita il suo affanno è il mangiare, il bere, il vestire, la salute, il domani. Cosa sono questi? Non è che Gesù volesse dire il mangiare in quanto mangiare, no, è la simbologia per dire che tutto ciò che naturalmente appartiene al vivere terreno può diventare per l'uomo grande tentazione di essere scambiato come assoluto. Questo è il punto. Perciò guardate che è penetrante questa parola. Attenti a non far diventare assoluto ciò che è relativo. Quindi ripeto, non è una proposta di ascetismo, quindi dobbiamo stare attenti a mangiare, dobbiamo stare attenti a... ma non è questa proposta ascetica, è una proposta di fondo, di come tu invece tratti queste cose. Niente deve essere per te assoluto, perché uno solo è l'assoluto, Dio. E naturalmente, se noi non stiamo attenti a questa cosa, ci renderemo conto che ciò che noi abbiamo ritenuto assoluto a un certo punto ci tradisce, ma ci tradisce non per un destino, no, ci tradisce per logica, perché ciò che è relativo non potrà mai garantirti fino in fondo, ciò che è relativo non potrà mai darti sicurezza fino in fondo, a un certo punto dovrai constatare che è finito. Dovrai toccare con mano la debolezza del relativo. E quando succede questo, se tu hai creduto, può essere per te la disperazione. Ecco perché dicevano ai monti, alle rupi, cadete sopra di noi, nascondeteci. È la disperazione. Abbiamo gettato via la nostra vita. D'altra parte, non posso non ripeterlo, ma se andiamo a rileggere l'altro testo sapienziale, profetico, del libro, ditelo voi adesso, di Coelet, giusto? Ve lo ricordate, no? In che direzione va Coelet? Va proprio in questa direzione. Dice all'uomo, stai attento a non ne leggere come assoluto ciò che è relativo, altrimenti vanità delle vanità, tutto è vanità. Recupera invece, dice Coelet all'uomo, ciò che ti dà veramente l'assoluto, e cioè la nozione di eternità che è scolpita dentro di te. Oh, lo diceva già Coelet, prima ancora di Gesù Cristo. L'Apocalisse lo ripete in questo sigillo, il sigillo sesto. La storia è imprigionata dalla relatività che vuole essere assoluta. Ma è il tradimento dell'umanità. Ciò che appunto Paolo aveva anticipato, perché la lettera ai Romani viene scritta prima dell'Apocalisse, no? Quindi Paolo aveva anticipato tutto questo appunto nel famoso capitolo della sua lettera ai Romani, quando appunto dice è successa una cosa incredibile. L'umanità ha dimenticato il creatore e si è messa ad adorare le creature. Cioè l'umanità ha consegnato la sicurezza del suo esistere alle cose terrene, quindi al relativo, dimenticando l'assoluto. E poi c'è la finale di questo capitolo, di questo sigillo sesto che si spacca. C'è la finale dei quattro angeli che stanno ai quattro angoli della terra, trattengono i quattro venti perché non soffiassero sulla terra, eccetera. E poi l'angelo che porta il sigillo di Dio e dice non devastate nella terra del mare fin quando abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei sei. E poi tutta quella elencazione, no? 144.000, 12.000, eccetera, eccetera. Vediamo di capire quest'ultimo passaggio. se l'uomo decide di fondare la sua storia su questo relativo che ha la presunzione di essere assoluto, e questa è una prospettiva impegnativa, dice l'Apocalisse, se l'uomo decide così, l'uomo cosa fa? Riesce anche a distruggere la terra. Distrugge la terra, ma non distrugge nel senso materiale, nel senso che sulla terra sarà sempre più difficile sentire la presenza di Dio. Ma chi saranno coloro che invece dovranno combattere contro questa situazione del relativo che vuole porsi come assoluto? Chi difenderà la terra? Chi riuscirà ancora a far sì che sulla terra non sparisca invece la certezza che solo Dio è l'assoluto? E qui un angelo grida: non devastate né la terra né il mare né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. E dove va a porre questo sigillo? Dice il testo: prima di tutto su 144.000 segnati, e poi questi 144.000 segnati sono divisi in 12, le 12 tribù di Israele, giusto? Quindi 12.000 tribù di Giuda, 12.000 tribù di Ruben, eccetera. E qui è una lettura della storia, per dire, sempre la storia è stata soggettata da questo pericolo, no? Quello di trasformare il relativo in assoluto, quindi di adorare le creature al posto del creatore, ma sempre nella storia c'è stato il richiamo di Dio, ecco il sigillo di Dio posto su alcuni uomini, no? Ma com'è stato questo richiamo di Dio? Ecco, il primo richiamo è stata tutta la storia di Israele, 144.000 segnati, naturalmente il numero è simbolico, E la storia del popolo di Israele a cosa è servita? È servita proprio a dire all'umanità intera: solo Dio è l'assoluto. Vi ricordate, infatti, se voi andate a leggere certi passaggi, specialmente dai profeti, sono tutti in questa direzione. Nella direzione di stimolare continuamente il popolo giudaico a non perdere di vista che cosa? L'unicità di Dio. Quindi il Dio è l'assoluto. I comandamenti come cominciano? Cominciano così. Così dice il Signore: io sono il Signore. Non avrai altro Dio fuori di me. È importante questo primo passaggio, perché ti dice che tutta la storia di Israele è stata una storia che Dio ha voluto ci fosse sulla terra per continuamente richiamare l'umanità a questo principio fondamentale. Solo Dio è l'assoluto. Non avrai altro Dio fuori di me. Allora, Dio come ha fatto a far capire questo all'umanità? Attraverso la storia delle 12 tribù, cioè il popolo di Israele. Pertanto, nell'umanità c'è stato questo grande richiamo. Dio ha voluto richiamare gli uomini a stabilire dentro di sé questa convinzione: uno solo è Dio, uno solo è l'assoluto, non avrai altro Dio fuori di me. Ma come se non bastasse, in quel momento storico del popolo di Israele, Dio aggiunse anche un'altra cosa: non nominare il nome di Dio invano. Altro punto cardine. Cosa vuol dire non nominare il nome di Dio invano? Beh, a parte che noi nella nostra poi elaborazione dei secoli, no? Siamo arrivati a dire che non nominare il nome di Dio invano vuol dire, beh, insomma, non dire le bestemmie in poche parole, no? Ma ovviamente abbiamo trasformato una parola del Signore che è vitale, vitale, poi vedremo perché, che è vitale, in una semplice azione moralistica: non bestemmiare, no? la solita deviazione che viene fatta poi nel percorso soprattutto della nostra vita cristiana, no? Tutto abbiamo ridotto a moralismo. Ma non avrai altro Dio fuori di me, non nominare il nome di Dio invano, ha una valenza fortissima. Perché voleva dire proprio questo? Non ritenere niente assoluto, perché uno solo è l'assoluto. Stai attento ad assolutizzare qualsiasi cosa che sia relativa. Questo vuol dire non nominare il nome di Dio invano. È l'idolatria. E quando tu dichiari che questa cosa per te è assoluta, per te è necessaria, come faccio a vivere senza questa cosa? Tu inconsciamente che cosa fai? Tu stai nominando il nome di Dio invano in quel momento lì, perché non credi più alla relatività di quella cosa, ma leghi a quella cosa il tuo assoluto. Guarda che terribile questa cosa qua, eh? Quindi vedete come già nell'Antico Testamento Dio aveva dato già spunto all'umanità perché non cadesse in questo grande laccio, che è appunto il laccio della relatività che si pone come assoluto. Allora ecco, le 12 tribù di Israele erano già state poste da Dio, quindi il popolo di Israele, come richiamo a questo pericolo nel quale l'umanità si trovava. Infatti, San Paolo, quando descrive la condizione dell'umanità, lo dice chiaro: da Adamo sino a Mosè l'umanità era sotto il peccato. È certo, perché era nella condizione di non capire. Quella legge di Mosè, quindi quella manifestazione di Dio, ha dato lo spunto per comprendere il peccato, che è proprio questo, il peccato di chiamare assoluto ciò che è relativo. L'idolatria. Poi però, continua l'Apocalisse, dice, la storia di Israele è finita. Adesso, allora, come sarà la storia? Chi ancora continuerà nella storia questo richiamo forte per aiutare l'umanità? E qui c'è un quadro bellissimo. 144.000, 12.000, 12.000, sono contati. La visione è seguente: dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Cos'è successo? Di ogni nazione, razza, popolo, lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide. E portavano palme nelle mani e gridavano: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Vabbè, ma chi sono costoro? Sentite la differenza, eh? Adesso è una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Cos'è successo? È qui. Qui è esattamente quello che Paolo continua a dire nelle sue lettere. E cioè, cosa dice Paolo? La legge doveva servire ad accompagnarci sino a Gesù. Adesso che si è manifestato il mistero nascosto di Dio in Gesù, la legge ormai non ci serve più. Adesso abbiamo il Cristo. Ma se la legge non serve più, sono superati anche i confini della tradizione giudaica. Perché? E perché adesso Gesù è venuto per tutti gli uomini. Si sono aperti gli orizzonti. Adesso tutti gli uomini possono vedere la manifestazione di Dio. Quindi tutti gli uomini possono adesso conoscere finalmente l'assoluto e tutti gli uomini adesso possono finalmente poter uscire dal grande peccato, di quel relativo che si pone assoluto. Insomma, adesso la salvezza di Dio non è più limitata dai confini del popolo di Israele, ma adesso raggiunge addirittura i confini della terra, i confini del tempo. E chi adesso appartenerà a questa giustizia di Dio, a questa verità di Dio? È naturalmente coloro che seguiranno l'agnello, coloro che crederanno in Gesù. Infatti, costoro cosa fanno? Gridano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Ma poi la cosa curiosa è dopo, quando appunto uno dei vegliardi dice: ma chi sono quelli vestiti di bianco? Anche qui torna il simbolo della veste bianca, cioè quindi sono coloro che sono ormai immersi in Dio, hanno in se stessi questa comunione con Dio, sono in Dio. Bene, dice, chi sono? Essi sono quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono. Allora, la grande tribolazione, che cos'è? Qual è questa tribolazione? È la tribolazione, quella che abbiamo detto prima. Cioè, è il saper vivere in questa situazione di umanità che è diventata idolatra, perché ha trasformato il relativo in assoluto. Tu invece, credente, vivi in questa umanità fatta così, ma vivi con la fede in colui che invece è l'unico assoluto. Come farai a vivere in questa storia, in questa tribolazione? Perché tribolazione è, l'abbiamo vista nel quinto sigillo, gli empi e i giusti. E come fai a vivere in questa tribolazione? E la risposta è una sola. La risposta è che solamente in Gesù tu hai la forza di vivere questa situazione di tribolazione senza perdere però di vista la tua certezza, che solamente Dio è l'assoluto. E facendo questo, tu lavi le tue vesti nel sangue dell'agnello. Cioè, la tua veste è candida per quello. Perché? Perché tu hai vissuto in obbedienza a quel Gesù che ti ha aiutato a vivere la tua umanità, ti aiuta a vivere la tua umanità solamente con questa convinzione. Dio è l'assoluto, solamente Lui. E allora ecco, la vittoria di coloro che hanno vissuto in questa relatività, ma non si sono lasciati coinvolgere da questo grande peccato, trasformare la relatività in assoluto. Ed è questo appunto il messaggio con cui Giovanni termina questo sesto sigillo, no? Allora colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Qui non è la finale, nel senso di dire dopo la nostra vita terrena avremo tutto questo. No, no, qui è la liberazione che avviene sulla terra, il famoso centuplo. Infatti non avranno più fame, non che diventano asceti, ma non si affanneranno più per questa cosa. Non avranno più sete, non si affanneranno più per questa cosa. Non li colpirà il sole né arsura di sorta, non si affanneranno più per le cose della terra, ma avranno il centuplo, perché l'agnello è il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. È davvero quello che appunto Gesù aveva preannunciato a Pietro, no? Tu hai lasciato tutto per me, bene, avrai il centuplo in questa vita e poi la vita eterna nell'altro. Però ecco, la grande battaglia che noi dobbiamo condurre, secondo appunto questo capitolo, questi due capitoli dell'Apocalisse, la grande battaglia è quella di svincolarci da questi due grandi sigilli, ma soprattutto direi che il più pericoloso è esattamente il sesto sigillo, perché è il più insinuante, perché è quello che davvero passa in un modo molto tacito, no? E ci abitua alla normalità, ed è quello più pericoloso. Ecco perché è importante secondo me, da questa meditazione è tirar fuori proprio questa convinzione. Allora, noi dobbiamo stare attenti a questa tentazione del relativo. È una tentazione. Allora, guardate solamente la pressione e il modo con cui i cosiddetti mezzi di comunicazione, quali possono essere i giornali, quali possono essere la televisione o altro, guardate con quale pressione e con quale insistenza riescono a darci le notizie. Ma adesso analizzatele spiritualmente. Che cosa ci sta in tutto questo? Sotto che cosa ci sta? Ci sta una forza incredibile. È come se tutti ti dovessero dire che questa notizia è assoluta. Sembra quasi che questa notizia ti crei quasi dentro un coinvolgimento tale che ti fa quasi sentire o impotente o addirittura ti mette paura o ti mette disagio, insomma, ti condiziona. Ma ti condiziona in un modo talvolta irreversibile, perché quella cosa ti viene scolpita dentro. E ti sembra che la tua vita dipenda proprio da queste cose. Ma analizziamo bene questa situazione. Non è da sottovalutare. Perché sono tutti sintomi col quali noi dobbiamo capire come questo respiro che ci dà la nostra cultura è un respiro pericoloso. Perché tende continuamente a farci credere che le cose della terra sono assolute. Ripeto, guardate che questa non è una proposta di ascetismo, eh? Non è una proposta di lasciare tutto e andare nel deserto, non è in questo senso. Ma è un invito ad avere sapienza dentro di noi. Perché l'inganno incomincia da lì, dal cuore che non è sapiente. Dal cuore che non è abituato a sentire invece la freschezza dell'assoluto di Dio. E allora si lascia ingannare, si lascia coinvolgere, allora si lascia impaurire, si lascia condizionare. Crede. Ma che cosa credi? Tu dici, credo alla notizia che mi è stata data, credo all'informazione che mi è stata data. Non è vero, sai, non è vero. Tu credi solamente alla forza che ti è stata comunicata da quella notizia. E la forza è proprio quella che ti condiziona, quella che ti fa sentire che quella cosa lì è assolutamente necessaria, è assolutamente vera. E tu ci cadi perché hai già capito che quella cosa è assoluta. E quella cosa ti ha già imprigionato. E noi respiriamo tutto questo, eh? Dobbiamo stare attenti. San Paolo ce l'aveva detto e ce l'aveva messo in guardia da come tu devi affrontare poi il mondo quando hai conosciuto Gesù Cristo. E dice: io da quando conosco Gesù Cristo sono crocifisso per il mondo e il mondo è crocifisso per me. Ma cosa vuol dire? Di nuovo, è proprio questa situazione. Paolo dice: da quando io conosco il Cristo, ho conosciuto l'assoluto, perciò non c'è più nessuna cosa che possa in qualche modo farsi credere per me assoluta. Io sono crocifisso per il mondo, è tutto relativo. Perché? Perché il mio assoluto è un altro, è Dio. Ecco il cuore sapiente, è il cuore che ha dentro tutto questo. Sì, io devo vivere in mezzo a queste cose, certo, io devo vivere in mezzo a queste situazioni, per forza, perché sono uomo, sono sulla terra, vivo in questi contesti, ma il tuo cuore deve essere sapiente. Perché? Tutto questo non deve mai diventare per te un assoluto. Tutto deve essere relativo. E se è relativo, nessuna cosa potrà mai condizionare la tua vita. Ecco perché Gesù dice ai suoi discepoli: voi dovete essere il modello della liberazione del relativo. Infatti, non affannatevi. È il modello della liberazione. Ecco, questo è quanto oggi mi sembra sia l'interpretazione di questi due capitoli dell'Apocalisse. E vedete come davvero tutto questo diventa un sigillo della nostra storia. E adesso abbiamo capito. Sigillo vuol dire privazione della conoscenza di Dio, privazione del godimento di Dio. Questo vuol dire sigillo. Qualcosa che non ti fa sentire Dio. E allora, ecco, l'agnello ci libera da tutto questo. Cristo Gesù, tra l'altro oggi è la festa di Cristo Re, no, giusto? Allora ci va bene questa conclusione, no? Perché Cristo Re, cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù è venuto proprio a far sì che in questa storia finalmente ritorni il regno di Dio. Finalmente l'uomo riveda, risenta la presenza di Dio, altrimenti è perduto. E allora, così vi consegno questa riflessione fatta proprio nella cornice di Cristo Re. E mi sembra che l'Apocalisse di stasera sia andato proprio in questa direzione, no? Cercare in tutti i modi di farci capire come davvero solo Dio è l'assoluto. Non nominare il nome di Dio in vano. Dio è uno solo, non avrai altro Dio fuori di me. Ecco, questo è quanto mi è sembrato importante dire. Adesso non so se ci sono delle... Sì, no. Non ho capito, scusa. Ah, ok. Parliamo del destino. Due parole. Allora, anche qui, infatti ho detto tra virgolette, ho detto destino, l'ho detto apposta. L'ho detto apposta. Il destino purtroppo è stato deviato, nel senso che noi abbiamo detto, ma tanto guarda, la nostra vita è già segnata, no? Siamo già destinati, quindi non possiamo cambiare la nostra vita, perché c'è già un destino che la segna, giusto? Questa è la mentalità corrente, vero? Ok. Ma questa mentalità corrente ha un sapore di grecismo, deriva dai greci, che poi vabbè è stato deviato, è stato pasticciato, però la radice sta lì in quella cultura greca che diceva che è inutile che l'uomo si dia da fare, tanto esiste il fato. E quando arriva il fato c'è poco da fare, il fato ha già deciso quale deve essere la fine dell'uomo. Il fato uguale destino. Questa visione è decisamente negativa. Perché? Perché è la privazione della libertà dell'uomo. È il fato che fa tutto. Quindi tu, uomo, puoi fare tutto quello che vuoi, che tanto se entra il fato, basta, finisce lì. Quindi il concetto di destino, che è anche quello usato purtroppo oggi da molti cristiani, è un concetto falsato, sbagliato. Perché presuppone la visione di una divinità che non ti dà libertà. Invece, prima ho detto appunto destino tra virgolette, no? Per dire che la parola destino non è una parola brutta, ma va capita bene, no? Invece, come deve essere interpretato per noi il destino? Anche Paolo lo richiama qualche volta, no? Il destino. Per noi invece è una cosa bella in questo senso. Perché destino vuol dire che il nostro punto di arrivo, il punto di arrivo della nostra vita è il raggiungimento di Dio. Basta, questo è il destino. Però, come raggiungi tu Dio? E qui c'è la differenza. Tu devi raggiungere Dio, ma non perché Dio ti costringe a raggiungere Lui. Dio dice, Questa è la felicità dell'uomo, è il destino dell'uomo, perché l'uomo è stato fatto così, immagine e somiglianza di Dio, no? Però quel raggiungimento lì dipende dalla tua libertà. Perciò il raggiungimento di quel destino dipende solo dalla tua libertà. Però per noi destino deve essere letto con positività. Cioè destino è la fine, l'uomo dove deve arrivare e deve arrivare alla vita eterna, cioè stare con Dio. Questo è il destino dell'uomo. Cioè l'uomo è fatto per questo. Poi però la cosa interessante è questa, che quel destino, inteso nel senso giusto, non è così vincolante, a tal punto che l'uomo può anche eludere questo destino e può anche vivere la sua vita e decidere di allontanarsi da Dio. E quindi tradisce il suo destino. Non so se ho reso, è chiaro adesso? Però attenzione che nel comune parlare, purtroppo, si usa questa parola destino in un modo errato, perché non è vero che la tua vita è già decisa e non puoi fare niente per cambiarla, perché ormai Dio ha deciso che la tua... Assolutamente no. Questo è un Dio pagano che non c'entra niente con il nostro Dio. Il nostro Dio ha solo una certezza, che tu devi tornare a Lui. Guarda, è bellissimo, no? Il testo di Giovanni nell'ultima cena, quando Gesù dice, io sono uscito dal Padre, ma adesso devo tornare al Padre. Non mi trattenete. Devo tornare al Padre. Gesù ha questa coscienza. Il mio destino, tra virgolette, e quindi io avrò pienezza quando raggiungo il Padre. Lasciatemi andare, dice Gesù ai suoi discepoli, non trattenetemi. Quindi il destino in sé, inteso così, è davvero positivo, perché è la coscienza dell'uomo con la quale dice io devo andare a Dio, questo è il mio destino, devo arrivare lì. Però dipende da te, dalla tua libertà. Dio non ti priva della tua libertà. Tant'è che quel raggiungimento lì non ti è dato magicamente, ma è solamente il risultato di un tuo cammino. È certo, perché Dio rispetta la tua libertà. Mentre, ripeto, oggi usare la parola destino, infatti io ve l'ho detto subito, lo metto tra virgolette, no? Ecco, perché oggi purtroppo siamo esposti a questa malinterpretazione che purtroppo risente di una mentalità pagana. Di un Dio che priva l'uomo della sua libertà. Ho reso. È chiaro? Avanti. Domanda. No, la domanda è chiara. Devo trovare i modi di risponderti adeguatamente. Allora, è necessario capire due cose. Il senso dell'assoluto, quindi, è una dimensione che deve essere nel tuo cuore, cioè tu sai che tutto deve essere finalizzato a essere fatto secondo la volontà di Dio. Questo è l'assoluto. Cioè tutto deve essere fatto in obbedienza, tra virgolette, alla volontà di Dio, no? Ma ovviamente questo è quello che deve essere dentro di te. Poi è logico che tu devi vivere le tue relazioni, devi vivere lo stare in mezzo alle cose di questa terra, giusto? Ma il Signore, l'ho detto prima, no? Non ci vuole degli asceti. Non ci ha detto stai lontano dal mangiare perché, stai lontano dal bere perché, stai lontano dal vestire perché. No, no. Ci ha detto solo una cosa, non affannatevi. Quindi, adesso io parlo paradossalmente, poi lo so che posso sembrare esagerato, ma non voglio esserlo. Per farmi capire, paradossalmente il problema sta qui: tutto è lecito se è fatto nell'ottica della volontà di Dio. Perciò tu dici, devo considerare assoluto relativo il fatto di desiderare, dicevi, giusto, ho capito giusto? Il fatto in sé è relativo perché appartiene alla terra, però tu lo devi rendere assoluto, ma in che senso? Nel senso che tu lo fai alla luce della volontà di Dio. E Gesù questo ce l'ha insegnato. Ci ha detto, anche se date un solo bicchiere d'acqua, senti, relativo, giusto? Ma se lo date nel mio nome, avete una grande ricompensa nel cielo. Tu che cosa hai fatto? Hai reso assoluto nel modo giusto, finalmente, quel relativo. Ma perché l'hai reso assoluto? Perché l'hai fatto solamente in obbedienza alla volontà di Dio. Questo è l'unico modo giusto. Non so se ho reso. Ti è chiaro? È tutto chiaro. Perché anche il cibo ti è necessario, anche il bere ti è necessario, anche il vestito ti è necessario. Quindi Gesù ti dice, tutto questo che ti è necessario dovrai averlo. Ma come farai ad averlo? E qui la differenza, devi farlo non affannandoti per questo, ma inserendo tutto nell'obbedienza alla volontà di Dio, no? Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quindi la differenza non sta nel fatto di dire devo cercare Dio e devo dimenticare le altre cose, no, invece è bellissimo questo passaggio, no? Il nostro travaglio della fede è far diventare assoluto nel modo giusto, cioè sottomettere tutto a Dio, ciò che si presenta a noi come relativo. Allora anche il bicchiere d'acqua ha una grande ricompensa nel cielo, è diventato assoluto. Ho reso? Non so se sono stato chiaro. Eh? Creare. Certo. Certo. Chiaro. Certo. E infatti la così quasi a coronamento di questo, no? Tendenzialmente noi siamo preoccupati di fare bene o di fare le cose di cercare di fare le cose in un certo modo, no? Ma quel certo modo lì è ambiguo tante volte, perché il certo modo è secondo noi, no? Giusto così? L'abitudine è questa, no? Invece la differenza, appunto, tra relativo e assoluto di cui prima, porta proprio a questo. Che prima di tutto, dentro di noi, dobbiamo avere la coscienza di essere chiari davanti a Dio. Ed è questa chiarezza davanti a Dio che ci permetterà poi di affrontare tutte le situazioni con libertà. Perché la vera libertà non sta nel fatto che io faccio questa cosa perché mi serve, perché mi è necessaria, perché no. Io faccio questa cosa che mi serve, però la faccio nella luminosità di quella luce che io ho dentro. Questa è la vera libertà dell'uomo. Non so se ho reso. Quindi l'importante è avere questa cura dentro di noi, no? La cura di godere di questa certezza della presenza di Dio, no? Come l'unico assoluto, come l'unico riferimento, il quale, appunto l'ho detto prima, non è il Dio greco, non è il Dio fato, non è il Dio che ti dice ubbidiscimi e fai quello che ti dico e basta, ma no, è il Dio che ti dice io voglio che tu sia libero e ti voglio guidare alla tua libertà, ma una libertà profonda. Perciò il seguire la strada di Gesù in questo caso, perché è quello che ci trasmette, no, la volontà di Dio, il seguire la sua strada non è un seguire la strada di uno che si sostituisce a te, ma è uno che ti insegna ad essere veramente libero. Quindi sei tu che fai, che scegli, che dici, che decidi, ma lo fai nel modo giusto e quindi sei libero, perché la libertà non è fare quello che vuoi, la libertà è saper decidere in coerenza al tuo cuore, non alla tua mente, al tuo cuore, che è un'altra cosa, è un passaggio più profondo. E allora questo vuol dire che tu sottometti il tuo relativo all'assoluto. E quello che fai sicuramente sarà tutto relativo, per forza, perché gestisci delle cose relative. Ma quello che fai rimarrà, perché l'hai fatto secondo la volontà di Dio. Diventa assoluto. È chiaro questo passaggio? Guardate che importante, per evitare tante storture, perché... Non ho capito. È la pace interiore. È la pace interiore. Perché la pace è lo stato di chi ha dentro questa presenza, insomma, ecco. Sì. Sì. E è tribolato, a superare, certo. Però, ripeto, questa pace, appunto, non è, anche questa differenza per me è importante da sottolineare, non è la pace mentale, attenzione, è la pace dentro. Non è la pace perché sei riuscito a fare e a ottenere, ma è uno stato dentro che ti permette di fare e di ottenere. È diversa la cosa, capovolta. Come scusa? Esatto. Esatto. E circa il fatto di accorgersi dei condizionamenti, è giusta questa osservazione che hai fatto, però se voi notate, adesso dico io perché vi sto parlando io, no? Però l'insistenza con la quale mi sembra, no, di voler a tutti i costi consegnare la parola non è messa lì a caso, eh? Perché la parola, e qui è una responsabilità mia prima di tutto, no? La parola è proprio, ha come obiettivo quella di dare delle sicurezze e quindi togliere i condizionamenti, perché la parola è liberante, dovrebbe essere liberante. Perciò, ecco perché Paolo dice, la risposta alla fede può solamente avvenire a seguito dell'annuncio. E per forza è un cammino chiaro, perché appunto nascono i dubbi, nascono le perplessità, nascono poi i condizionamenti. Ma chi è che te li può far capire? Solamente la parola. Poi da lì c'è tutto il passaggio seguente. Cioè, certo, tu devi cominciare a credere alla parola, devi cominciare ad aderire alla parola, allora lo spirito comincia ad agire dentro di te. Però sono passaggi. Giusti quelli che hai detto, perché sono passaggi reali, veri. Chiaro che se non abbiamo questa parola che ci aiuta a capire, a comprendere, come facciamo noi a essere sicuri? Non possiamo essere sicuri. Saremo sempre tentennanti, o quantomeno andremo a cercare sicurezze, in qualche parte, che però chi ci dice che è quella giusta? Ecco perché era così importante per Paolo insistere sull'annuncio della parola. E certo. Certo. Coinvolgere, certo. Certo. I Maccabei, tu dici? Sì. E certo, lì è un grande esempio comunque, perché quel testo lì è scritto sulla base ancora di un libro sapienziale, no? È il libro sapienziale che dice: la madre è quella che forma il cuore dei figli. Perciò, chiaramente, in quella testimonianza della donna, della mamma Maccabea, dei sette fratelli, no, non è Maccabea, dei sette fratelli, no? È chiarissima questo principio, no? Cosa fa quella donna? Educa il cuore dei suoi figli, ma in che maniera? Alla fedeltà all'unico Dio. Però è una madre, quindi è una cosa che si radica nel cuore dei figli, questo voleva dire. Ed è quasi come consegnare con quel testo, consegnare ancora una volta la responsabilità alle madri, le quali hanno questo compito determinante, no? Quello di formare il cuore dei figli. Certo. È bellissimo perché vuol dire che quella donna ha saputo davvero sempre trasmettere questo, non li ha preparati alla fede. Pardon. Allora, sicuramente queste cose sono accadute, perché ti dico, tanto perché hai detto storico, se vai a leggere le memorie storiche di Flavio sulle antichità giudaiche, te le riporta come fatti accaduti, no? Per dire. Però, ripresi da Maccabei, attenzione che il libro dei Maccabei è scritto molto tempo dopo, dopo questi fatti, ma andare a riprendere questi fatti è significato dare dei modelli, degli esempi, non so se ho reso. Perché appunto il libro del Maccabei viene scritto nel 100 e passa avanti Cristo, quando invece la vicenda del Maccabei è successa molto prima, però nel tempo dell'inaugurazione, della dedicazione del Tempio, quel giorno questo autore, di cui abbiamo l'incertezza, però questo autore scrive questo libro intitolato Il Libro dei Maccabei. Però è un revival, no? Di quello che era successo per poter spronare quei giudei sulla forza di questi esempi. Non so se ho reso. Quindi, storico avvenuto, ma nel momento in cui viene scritto, non è già più una storia del momento, è una storia che diventa modello, che diventa motivo di sprone, ecco. Esatto. Che bella domanda. Vedi, è difficile oggi. Allora, far capire questo. Ma tanto me la faranno anche al catechismo, quindi poi gliela spiego. Me la faranno anche al catechismo poi. Tanto. Ah, no, Francesco. Ah, Riccardo. Ah, Riccardo, è vero, sì. Non avevo collegato. Beh, comunque, rispondere a questa domanda, come si fa? Semplicemente così. Allora, innanzitutto, che cos'è la salvezza? Si salvano, no? La salvezza vuol dire che tu arrivi a Dio, basta. Cioè, è godere Dio, no? Questa è la salvezza. Adesso, chi arriva a Dio? Per assoluto, eh? Solamente chi segue la via di Gesù Cristo. Questo per verità, senza andare a dire ma chi siamo noi per avere questo? Assolutamente no. È la verità, punto. In Cristo, quindi solamente in Gesù Cristo, noi abbiamo la certezza di arrivare alla salvezza. Questo è un dato, una pietra angolare da cui non ci si può spostare. Okay? Poi, gli altri, diciamo così, modi per arrivare a Dio. E qui si apre la grande polemica, no? Se così vogliamo dire. Allora, bisogna distinguere. Il fatto di conoscere Gesù Cristo e di non accettarlo è rifiuto di salvezza, perciò sicuramente non c'è salvezza, questo è fuori dubbio. Il fatto di non conoscere Gesù, però avere questa coerenza, alla ricerca di Dio, la famosa sapienza del cuore, che però è data, basta riconoscerla, è salvezza. Dove il metro è il rapporto con Gesù Cristo. Se tu non lo conosci, ovvio, sarà la sapienza del cuore che è data a tutti. E quindi se tu riconosci questa sapienza del cuore e la segui, arrivi a Dio, perché Dio conduce l'uomo a sé. Se però tu conosci Gesù Cristo e per mille ragioni, per mille polemiche, per mille ideologie, per mille lo rifiuti, e boh, tu hai rifiutato la salvezza, non ci piove. Questa è la cosa chiara. Sì. Bravo. Bravo. Bene, è vero. Infatti stamattina la lettera ai Colossesi era molto chiara a proposito, no? Stamattina, vabbè, anche ieri, quando dice, quando Paolo si rivolge sui cristiani dicendo che io, beh, lo leggo il pezzo perché non voglio sciuparlo, no? Ciao. Ciao. Quando appunto dice così. Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, però come? Con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quindi intelligenza spirituale. Eh beh, certo. Ma è lì. E infatti una delle cose che va, come dire, va ripresa è proprio questo concetto del fare la volontà di Dio, no? Beh, io riporto un'espressione di Sant'Agostino, che ha fatto scalpore quando fu detta, poi vabbè. non si cita neanche più perché ormai, vabbè. Però rimane come un punto di riflessione. Quando Sant'Agostino arriva a dire: ama e fai ciò che vuoi. Attenzione, questa espressione è di una profondità notevole. Perché Agostino ti dice: non è che tu in tutte le cose devi dire, devo ragionare per capire qual è la volontà di Dio che. Ma se tu dentro vivi continuamente lo stato di essere in comunione con Dio, tutto quello che fai è già in Lui. E sicuramente, come dice Gesù, no? Quando sarai portato davanti al tribunale degli uomini, sarà il Padre che ti suggerirà, non c'è bisogno che tu ti prepari la tua difesa. Mentre noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo cercato invece la volontà di Dio in questa maniera, in questo modo relativo, cioè questo momento devo capire che cosa mi chiede il Signore in questo momento, ma non ti verrà mai da capire cosa ti chiede in questo momento, perché non sei abituato alla sua presenza. Perché no? Se veramente sei abituato alla sua presenza, non c'è bisogno di chiedere cosa ti deve dire, te lo suggerisce lui, te l'ha detto Gesù. Non preparate la vostra difesa. E non vi sto dicendo una cosa ideale, sto dicendo una cosa che appunto Agostino ha riassunto in questa bellissima espressione: ama e fa ciò che vuoi. Ma attenzione, ama non vuol mica dire amare gli uomini, attenzione, ma ama vuol dire appunto, immergiti, no, in questa presenza di Dio, perché Dio è amore. E se Dio è amore, dentro godi la piena libertà, sei sicuro di essere nella sua volontà. Tra l'altro, non è Sant'Agostino che si è inventato questa cosa, no? Ma l'ha attinta esattamente dalla lettera di San Giovanni. Quando San Giovanni dice, appunto, no, se dentro di te c'è l'amore di Dio, basta, non preoccuparti. Perché non c'è più il peccato dentro di te, è tutto quello che fai è sicuramente conforme alla volontà di Dio, ma l'importante è che tu abbia dentro l'amore di Dio. Ora, la volontà di Dio è che noi abbiamo dentro la sua presenza continuamente, e poi il resto non ci deve far paura, non ci deve neanche mandare in crisi, perché sappiamo che se il nostro cuore è guidato da questa presenza, qualunque cosa facciamo è sicuramente conforme alla volontà di Dio, perché non è tanto il risultato che conta, ma è la ragione che ti spinge a farlo, no? La motivazione del tuo essere che ti spinge a farlo, quello che dà il bicchiere d'acqua, dato però nel mio nome, allora è una grande ricompensa, ma il valore sta lì. Sta nel suo nome, però è il tuo essere quello. Quando tu dentro di te, nella tua onestà, dici: io voglio solamente compiere ciò che vuole il Signore in tutte le cose. E poi vai, fallo. Mantieni salda questa convinzione dentro di te e poi agisci, non c'è problema. Non aver paura. Quello che fai, se tu ci credi, non sarà mai contro la volontà di Dio. Sì, certo, gli altri possono dirti: ma guarda, hai fatto questa cosa, ma hai sbagliato. Ma hai sbagliato a confronto di chi? Degli uomini, non a confronto di Dio. Ma cosa ti interessa? Anche a Gesù hanno detto che sbagliava, vi ricordate? Sono arrivati persino a dire: scaccia i demoni, ma li scaccia in nome di Beelzebul, capite? Ha sbagliato. Ma l'hanno detto gli uomini. I suoi discepoli hanno sbagliato perché hanno raccolto le spighe in giorno di sabato. E Gesù dice: ma perché? C'è con loro il Signore del sabato. Non ha fatto nessun peccato. Ma per gli uomini avevano sbagliato. I discepoli hanno sbagliato perché non fanno digiuno. Ma perché devono digiunare? Dice Gesù. C'è lo sposo con loro. Non hanno sbagliato. La donna curva che si sente rimproverata dal capo della sinagoga perché ha obbedito a Gesù che gli ha detto: mettiti in mezzo, alzati. E la donna curva è guarita. E subito il capo della sinagoga: ma non venite in giorno di sabato a farvi guarire. Ma perché? Dio non agisce forse nel giorno di sabato? Questa è un'azione di Dio. Ma gli uomini lo hanno contestato. Ora, è logico, il nostro senso di giustizia o di essere giusto o sbagliato non lo dobbiamo confrontare sugli uomini, ma su quella purezza di cuore con la quale noi a tutti i costi vogliamo solamente essere coerenti alla volontà di Dio. Allora le tue azioni sono sicuramente secondo lui. Poi ripeto, magari non sono collaudate dagli uomini, ma non importa. Ho reso? Ecco perché Sant'Agostino dice: ama e fa quello che vuoi. Ma non per questo non sarai contestato, anzi, forse sarai contestato di più. Forse. Comunque sì, quello che hai detto comunque è perfettamente corrispondente. Il relativismo ormai, giustamente, è diventato una norma tale che non è più neanche capita e compresa, ma neanche messa in discussione dalla persona. Perché è uno stato, tra virgolette, naturale. E qui è il pericolo, è la vera insinuazione, appunto, del maligno. Perché il maligno agisce fortemente quando non è riconosciuto.